Hey, që vë përdi shta përsunës, që ku...
Ultime curve per Andrea Chimi Antonelli, che sta per scrivere una pagina importantissima della sua storia. Bandiera scacchi, Andrea Chimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina davanti a Russell. Primo successo in Formula 1 per l'italiano, un momento storico per Mercedes e anche per l'Italia, che torna a vincere in Formula 1 dopo 20 anni.
Yeah, I'm speechless. I'm about to cry, to be honest, but yeah, I mean, thank you so much to my team, because yeah, they helped me to achieve this dream.
In Ticino ora per parlare di sport, e più precisamente di basket. È notizia di questi giorni, dopo la consegna alla città di Lugano della nuova AEL Arena, si guarda già all'altro grande tassello del polo sportivo degli eventi, il palazzetto dello sport. Il basket luganese, e non è una novità, non naviga in buone acque, tanto che da più parti è stata ventilata l'ipotesi di fondere le due squadre della regione, Lugano e Massagno.
Non è facendo delle fusioni abbastanza forzate che si aumenta il numero di spettatori. L'aumento degli spettatori viene quando si riesce a creare dell'entusiasmo e si riesce a creare una struttura attrattiva anche per il pubblico.
Lacrime e orgoglio, è un nome destinato ad entrare nella storia. Chimi Antonelli, 19 anni appena compiuti e già trionfatore in Formula 1. Ieri a Shanghai il giovanissimo pilota bolognese della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Cina, diventando il secondo pilota più giovane di sempre, dopo Max Verstappen, a conquistare un Gran Premio sul podio, o con lui allora il compagno di scuderia Russell e soprattutto proprio Lewis Hamilton al suo primo podio con la Ferrari, lo stesso Hamilton che destino vuole Antonelli ha sostituito in Mercedes l'anno scorso, raccogliendo un'eredità pesantissima.
E poi il basket ticinese, che sembrava arrivato ad una svolta nel pieno di una crisi finanziaria e di risultati a pochi mesi dall'avvaro di un nuovo palazzetto, l'ormai mitologica impresa dell'unione delle forze con una fusione tra i due club della massima serie pareva cosa fatta. Massagno e Lugano messe d'accordo dalla volontà politica del comune di Lugano, però non va bene. A dirlo il presidente dei Tigers, Alessandro Cedraschi, ne parleremo nella nostra seconda parte di trasmissione.
Buonasera da Giordano De Lucia, David Conti al microfono e Beniamino De Ritis che assicura la messa in onda di questa edizione, e che apriamo allora con Chimi Antonelli, che ieri ha confermato tutto il suo talento con una gara di controllo e intelligenza tattica, e per il suo primo trionfo in carriera al traguardo, tra lacrime e abbracci, ad attenderlo c'era il papà Marco, che come sempre non ha lasciato solo il suo Chimi. Marco Antonelli è il nostro gradito ospite. Buonasera Marco, benvenuto a Tempi Supplementari.
Buonasera a voi.
Abbiamo sentito insomma anche gli effetti di quei momenti della grande emozione del primo Gran Premio vinto da Chimi. Come lo ha vissuto? Ci racconti quei momenti e come li sta anche vivendo il giorno dopo?
Guardi, allora ovviamente l'emozione è stata tanta, perché si può immaginare cosa vuol dire vincere un campionato di Formula 1, quindi ci sono anche poche parole per descrivere. Poi si torna alla realtà, si pensa che sì, si è fatto qualcosa di buono, ma il cammino è ancora tanto lungo, quindi... Come ho detto nelle interviste che mi hanno fatto post gara diverse TV, lo dico anche qui, abbiamo fatto sicuramente un grosso risultato, ma c'è da provare ancora tanto. Ci sono tante cose che Chimi deve imparare, c'è tanta esperienza da fare, quindi è giusto godersi il momento, ma senza esagerare, perché... E ripeto, è bello godersi la vittoria, ma come posso dire, non è che abbiamo vinto un campionato del mondo, abbiamo solo vinto una gara, che è un bel traguardo, ma ce ne sono altre da raggiungere.
Marco, cosa ha pensato invece nel momento in cui Kimi ha perso un po' il controllo della macchina, ha quasi toccato le barriere? Cosa è successo?
Diciamo che gli spazi di fuga lì ce n'erano abbastanza. Ho pensato che è una di quelle cose che mi fa dire quello che ho detto poc'anzi, che la strada da fare è ancora lunga, il controllo totale della macchina in tutte le condizioni ancora non c'è, nel senso che lui stava facendo il suo giro veloce della gara e si è fatto un po' prendere, diciamo, a mio avviso, dalla voglia di fare, e che non c'era neanche bisogno, e è incappato in quell'errore che è arrivato un po' lungo alla staccata. Ovviamente ha rischiato in un punto dove sapeva che se anche arrivava un po' lungo non succedeva niente, però già il fatto che ci sia stata questa sbavatura fa capire che è un'esperienza che ha fatto, gli è andata bene, e è una di quelle cose che deve imparare a gestire le emozioni mentre sta guidando, a tenere la concentrazione per non incappare errori che anche tanti altri grandi piloti hanno fatto, però se non si fa ne meglio.
Senta, ieri abbiamo assistito anche in TV le immagini che ci arrivavano dalla Cina, quegli abbracci con Toto Wolff, sono stati abbracci particolari per lui. Wolff è sembrata una scommessa vinta, contro anche molti che ritenevano la scelta di portare Kimi alla Mercedes al posto di Hamilton anche un azzardo. Cosa ne pensa?
Io non posso essere altro che grato a Toto e a tutta la Mercedes per quello che hanno fatto per mio figlio. È una scommessa vinta di Toto, è una soddisfazione mia perché Toto ha vinto una scommessa, e quindi gli abbracci erano sinceri, e sono contento per lui perché è stato criticato, e noi siamo stati criticati, mio figlio è stato criticato, e questo è un messaggio che, come dico, è l'inizio di probabilmente di una bella storia che è ancora tutto da dimostrare, ma perlomeno è una dimostrazione, è una prova di dire chi mi c'è. Quindi Toto non si è completamente sbagliato.
Il talento di Kimi era stato individuato già a 8-9 anni, quando correva sui kart. C'è anche un'intervista oggi sulla Gazzetta di Giovanni Minardi che lo racconta.
No. Il talento di Kimi è stato individuato solo da suo padre.
Ecco.
Gli altri, tutta gente,
ma lei era prudente, diceva sì. Giovanni Minardi, diceva, sì, lei era prudente sulle capacità, sì, di suo figlio.
Certo, perché io sono fatto così, anche adesso tendo sempre a non correre troppo, perché basta un niente in una carriera di un bambino che ha davanti a sé minimo 10 anni prima di pensare ad arrivare in Formula 1. Può succedere di tutto, può essere che il bambino un giorno dica: papà, io non voglio più saperne di macchine da corsa. E non è il primo e neanche sarà l'ultimo che dice una cosa del genere. Io ne conosco di gente talentuosa che a un certo punto ha detto basta, voglio andare a fare qualcos'altro. Quindi io sapevo già come andava mio figlio, perché io faccio questo mestiere da sempre. Io ho iniziato nel 1986 con le macchine da corsa. Quindi prima ero sui kart, quindi parliamo di 86-40 anni, quindi non avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse come andava mio figlio. Però sono sempre stato prudente, lo sono ancora, perché è giusto essere così, secondo me. È una filosofia che abbiamo sempre avuto in famiglia, è una filosofia con la quale Kimi è cresciuto, e quindi non ci piace mai fare il passo più lungo della gamba e neanche esporci in dichiarazioni esagerate. Siamo una famiglia di motorsport, sappiamo cosa vuol dire fare questo tipo di attività, e per questo che mi vede prudente, e se sente anche le interviste di mio figlio non è mai sopra le righe.
Assolutamente no. È una cosa che tra l'altro poi ci ha anche colpito per la sua giovane età. Diceva giustamente nella Formula 1, ma anche in altri sport, che il talento spesso non basta, e lei è proprio stato decisivo, si ha l'impressione, poi ce lo ha detto anche lei, nella crescita proprio di Kimi, appunto perché ex pilota e poi gestisce anche un team motoristico, e insomma sono fattori molto importanti che purtroppo magari altri ragazzi non hanno avuto la fortuna di avere un papà pilota.
Esatto. Ma non solo, molti altri ragazzi non hanno avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto, e molti altri ragazzi casomai non hanno nemmeno avuto la determinazione che ha avuto mio figlio nel voler conseguire un obiettivo, perché c'è anche questo aspetto. Fare un percorso di questo tipo, come qualsiasi sport professionistico, è un sacrificio costante, quindi non tutti sono disposti e non tutti ce la fanno a fare questo tipo di percorso. Quindi un merito grande va anche ai ragazzi che si vogliono impegnare e con dedizione cercano di portare a termine quello che gli piace fare nella vita. Poi purtroppo c'è chi ci riesce e chi non ci riesce, chi ha avuto la fortuna di avere degli aiuti, chi non ce l'ha, e questo cambia molto nella vita, però diciamo che tutto si costruisce e aiutati che il ciel t'aiuta.
E soprattutto nulla è scontato, leggevamo di un passaggio alla Ferrari che non era mai avvenuto perché Kimi a suo tempo era ritenuto troppo giovane. Allora torno un po' a Toto Wolff, come avvenne allora l'incontro con Toto Wolff? Anche lì comunque la bravura forse anche da una parte sua e la fortuna di incontrare qualcuno che crede poi in voi, che ha creduto in voi.
Ma guardi, allora, la Mercedes, come tanti altri team di, diciamo, di Formula 1, mandano sempre dei loro supervisori, che sono in genere, fanno parte sono capi degli junior program o sono gente che lavora per il junior program della Formula 1. Li mandano principalmente sulle piste di kart a vedere se c'è qualche talento. E Toto Wolff non ha fatto altro che mandare una persona di sua fiducia, Gwen Lagre, che è il capo del junior program Mercedes, a vedere nostro figlio in pista, all'opera. E gli è piaciuto, hanno fatto le loro considerazioni, hanno deciso, dopo un periodo di osservazione, di provare a fare un percorso con lui. E questo percorso è stato un percorso lungo, perché tutti gli anni sei sotto esame, quindi diciamo la mera segnalazione o l'approccio non è sufficiente, perché se non fai certi risultati, se non rispetti certi obiettivi, se non hai un certo comportamento, ti lasciano a piedi, non è che ti portano avanti anche se non fai certe cose o non sei nei loro requisiti o cambi strada facendo. Quindi come dicevo prima, nulla è scontato e c'è sempre un primo approccio, però tanta gente è nel junior program e non arriva alla fine di un percorso perché strada facendo un po' si perdono.
E lo sappiamo bene anche noi, Giordano, perché Alex Fontana comunque aveva preso quella strada, poi sappiamo che lui non è arrivato in Formula 1.
Ne approfitto, Marco, perché ricordo Monza 2024, Wolff mette Kimi sulla Mercedes di Russell, che poi era la macchina che l'anno prima guidava Hamilton al suo posto, la macchina alla parabolica finisce fuori pista al primo giro. Lì, proprio in quel momento, cosa ha provato e che cosa vi siete detti la sera, padre e figlio?
Ma non c'è niente da dire, c'è solamente da sostenere un ragazzo che davanti al mondo ha fatto un errore che non aveva mai fatto in tutta la sua carriera ed è stato punito per aver provato ad andare al limite. Quindi è stata una punizione anche troppo alta che ha pagato caro nel tempo, perché questo l'ha segnato per un po' anche nelle sue performance, perché quando dopo fai una cosa del genere te la ricordi. Quindi chi è pilota lo sa, non è che il giorno dopo, anche se ti dicono stai tranquillo, è tutto a posto, te la dimentichi. Quindi è una cosa che si è portato dietro per tanto tempo e come famiglia ci siamo portati dietro per tanto tempo. Quindi, insomma, Toto è stato, come sempre...
Ecco, è lì che è venuta anche fuori la figura di Toto Wolff, come ha continuato a credere e ha voluto porre proprio l'accento su quello che stavate facendo assieme.
Gli incidenti li fanno tutti. Fa parte della professione di fare il pilota, cioè se uno non va al limite non fa incidenti. Dopo la bravura sta col tempo imparare a stare al limite senza fare errori, ma questo comporta che se tu vuoi andare al limite e vuoi spingerti oltre, capita a tutti quanti di fare un incidente. Lo fanno tuttora adesso i grandi campioni. Hamilton, la prima volta che ha parlato alla Ferrari a Barcellona lo scorso anno, è andato fuori all'ultima curva a 240 all'ora, ha distrutto la macchina. E Piastri lo scorso anno abbiamo visto quante ne ha combinate. Quindi c'è lo stesso Norris, lo stesso Russell, cioè l'incidente è normale. È chiaro che se capita a un pilota fermato lo sorpassa in un certo modo, se capita a un ragazzo che è la prima volta che sale sulla Formula 1, 18 anni, e tutto il mondo lo guarda, fai un pochino più fatica a digerirlo. Però, ripeto, Toto è stato come sempre superlativo, e perché anche lui è un uomo di motorsport, sa come funzionano le cose, e per lui la cosa era dimenticata. L'importante era che Kimi aveva dimostrato che fino alla parabolica era davanti a tutti.
Marco Antonelli, crescere un figlio pilota è diverso forse da crescere un figlio sportivo in antisport? Ci sono stati momenti, e qui magari andiamo un po' più nella sfera privata se ha voglia, in cui lei o anche sua moglie avete avuto paura o vi siete chiesti se valesse davvero la pena continuare? Insomma, noi immaginiamo sempre che un conto è essere lucidi, come lo è assolutamente, come lo è stato in tutta la carriera di suo figlio, un conto però è essere lì davanti a quei monitor.
Guardi, allora, io penso che il dubbio ti deve venire se tuo figlio lo sta facendo per te o lo sta facendo per se stesso. Perché se lo sta facendo per il padre o per la madre, in funzione dello sport a cui è stato indirizzato o che è stato tentato di essere indirizzato, è un problema. Se lo fa per se stesso, no, non è un problema. Quindi la chiave è capire realmente se il figlio vuole a tutti i costi fare quello che fa, perché io penso che tutti gli sport individuali siano durissimi e che richiedono una dedizione totale, e pensiamo solo a chi va a sciare, che alla mattina alle 6 deve essere sulle piste e durante la settimana fa gli allenamenti. Pensiamo a chi va in bicicletta a allenarsi d'inverno con meno 10, meno 12, da su per un monte a pedalare. Cioè, non c'è uno sport diverso da un altro. Si tratta di capire se il proprio figlio o figlia lo fa perché gli piace e perché lo vuole veramente oppure no. Questo, secondo me, è la chiave fondamentale.
Ieri abbiamo visto proprio le lacrime di Kimi al momento della vittoria. Hanno fatto un po' il giro del mondo quelle immagini. Credo che per lei sia stato un momento toccante. A cosa ha pensato in quel momento? Magari anche alle prime volte, quando Kimi era al volante, lei ha subito visto in lui quello che gli altri magari non vedevano. Ecco, vedere quelle lacrime cosa ha rappresentato?
Sa, quelle lacrime è uno scarico di tensione e di tutto quello che, di tutti i sacrifici che hai fatto per ottenere un risultato. E quando sei lì, come io ho ripensato a tutto quello che è stato fatto per arrivare a quel traguardo, penso che lui abbia fatto la stessa cosa. E quindi tutte le notti casomai che uno non ha dormito perché aveva la gara e aveva paura di fare brutta figura, tutti i problemi che ci possono essere a livello mediatico, insomma una serie di cose ti passano davanti in un momento, e penso che le lacrime siano un modo per scaricare lo stress e le tensioni di tanto lavoro per arrivare a un risultato.
Marco Antonelli, lei, adesso stiamo parlando con lei perché ovviamente è il papà di Kimi, ieri però c'era anche mamma Hamilton nei box, sempre più vediamo un genitore comunque accompagnare il proprio figlio, è un ruolo importante, fondamentale, da sicurezza comunque, nel suo caso ovviamente il figlio è molto più giovane, credo che però anche per Hamilton alla fine avere una figura familiare al suo fianco fa bene. Come spiega questa cosa?
Ma io spiego che l'importanza dei genitori è nella vita in generale è determinante, soprattutto se con la famiglia è un bel rapporto, e te ne accorgi di questo man mano che passano gli anni e vedi i genitori che invecchiano e pensi che un giorno non saranno più con te. Quindi capisco anche che Hamilton voglia la sua mamma di fianco a lui, e fa bene, secondo me. E io sono veramente felice, e penso che lo sia anche Hamilton, penso che sia anche la mamma. Cioè, e penso che, diciamo, quando c'è un problema di qualsiasi natura sia, se uno ancora ha i genitori, la prima persona che va a interpellare è il papà o la mamma, a qualsiasi età. Poi ovviamente le cose si possono gestire anche da soli, ma finché, come dico, finché si ha fortuna di avere una famiglia, è sempre un'ancora di salvezza quando le cose non funzionano, e una bella, diciamo, storia da condividere quando le cose vanno bene.
Non è sempre stato facile, però, nella storia dello sport ci sono tanti casi di problemi tra poi genitore e figlio, perché bisogna trovare comunque degli equilibri, insomma, bisogna sapere quando essere il papà e comunque quando essere, diciamo così, un consulente, è così?
Guardi, tutto dipende ovviamente da come si impostano i rapporti e da che feeling c'è tra genitori e figli. Quindi bisogna essere anche bravi a capire quando è il momento di non intervenire. Non sempre ci si riesce, però io penso che in un bel rapporto, anche di chiarezza, si riesce sempre a trovare un equilibrio.
Diciamo che forse quello che diceva prima, che mi ha colpito molto, è alla base. Lei non ha mai imposto a suo figlio di fare quella cosa. Io credo che il problema poi arrivi quando poi il genitore impone al figlio,
esatto,
lo sport. È chiaro che più sarebbe diventato più pilota che sciatore, insomma, alla fine, anche perché a Bologna, anche se avete tomba, insomma...
Ma sa, per esempio, il fatto, per dire, di dirgli: guarda, o vai bene a scuola o non vai in kart, era già un motivo per capire se quello che stava facendo lo voleva veramente fare, perché anche prendere la maturità mentre ero un pilota di Formula 1 non è stato facile, però era parte di un patto che abbiamo stretto fin da quando era piccolo, che lui arrivasse al compimento di un traguardo, anche scolastico. E questo patto lui l'ha mantenuto facendo anche dei sacrifici, perché lui, anche quando era in Formula 2, viaggiava con i libri di scuola. Quindi, insomma, da lì capisci anche se tu vuoi veramente arrivare a un traguardo personale oppure no. E capisci anche se il figlio vuole fare veramente quello che sta facendo.
Un'ultima domanda per chiudere questa bella chiacchierata. Subito dopo la vittoria, Kimi ha detto: volevo riportare l'Italia in alto e l'ho fatto. Ecco, queste parole danno anche l'idea dell'importanza per la nazione, per l'Italia, che non vinceva da una ventina d'anni con un pilota.
Beh, fondamentalmente, insomma, ci è stato insegnato che la propria patria bisogna anche amarla. Quindi io penso che sia anche naturale cercare di fare un qualcosa per la nazione in cui sei nato. E è una
Ma
cosa
quanto
naturale,
mancava questa vittoria all'Italia?
Da quello che sta succedendo sembra tanto, perché c'è un effetto mediatico anche eccessivo per quanto mi riguarda. Però fa parte del gioco, quindi vuol dire che mancava tanto e fa piacere che sia accaduta.
Grazie mille allora a Marco Antonelli per la disponibilità, perché sappiamo sono state ore concitate. Grazie mille soprattutto per le cose molto interessanti che ci ha raccontato su suo figlio e fondamentalmente anche su di lei. Grazie mille e
grazie a voi.
In bocca al lupo per il prosieguo.
Crepi il lupo, grazie mille.
E si conclude qui la prima parte di Tempi Supplementari, un brano musicale e poi la seconda parte.
Noi abbiamo sempre lavorato per avere una squadra di basket, in questo caso il Lugano Tigers, che fosse forte, che fosse solido, che potesse concorrere a livello nazionale con un palazzetto da 3.000 posti, quindi quel discorso che abbiamo fatto di unione delle forze era semplicemente perché ci siamo accorti che c'è una squadra di basket che ha avuto negli ultimi anni delle grosse difficoltà a livello economico, spesso non riusciva ad arrivare a chiudere i bilanci o ha dovuto chiedere anche degli aiuti, sostegni anche da parte delle pubblico, e quindi per noi lo scopo principale è quello di poter avere veramente una squadra forte.
La volontà del comitato e gli ultimi sviluppi seguenti ad incontri vari mi fanno presupporre che l'idea è quella di rimanere con la nostra entità e di continuare l'iscrizione della prima squadra al campionato futuro e di sviluppare tutto quello che è il movimento giovanile.
Molto costernato e anche molto deluso in realtà, perché credo che il presidente Cedraschi, l'abbiamo spiegato in mille maniere, sta facendo un discorso suo quasi personale e noi invece vorremmo fare un discorso per la collettività, quindi il nostro discorso è un lavoro che va verso le finanze solide, che va verso un'organizzazione efficiente, efficace, che va verso una struttura anche di un comitato che abbia ognuno i suoi ruoli e compiti. Vorremmo che ci sia anche un cambiamento di passo in questo senso. Sicuramente avere decine di spettatori in un palazzetto da 3.000 sarebbe una cosa incredibile e scandalosa.
Il basket ticinese sembrava arrivato ad una svolta nel pieno di una crisi finanziaria e di risultati. A pochi mesi dal varo di un nuovo palazzetto, la discussa fusione tra i due club della massima serie pareva cosa fatta. Massagno e Lugano messi d'accordo dalla volontà anche politica del comune di Lugano, però non va bene a dirlo lo storico presidente dei Tigers, Alessandro Cedraschi, che abbiamo sentito nella nostra controcopertina.
Parole che potrebbero far tramontare sul nascere l'accordo per il grande disappunto del municipale di Lugano Roberto Badaracco. Un incontro forse decisivo è previsto nei prossimi giorni, ne va del futuro del nostro basket ed è di questo che vogliamo parlare con i nostri prossimi ospiti.
Buonasera Mattia Maier, che da anni scrive di basket sul Corriere del Ticino.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
E buonasera anche a Roby Gubitosa, general manager della Spinelli Massagno. Inizio proprio da lei, Gubitosa. Insomma, da voi massima apertura, ci ha detto Badaracco, che poi sentiremo nell'intervista più in dettaglio. Da voi massima apertura ad una fusione. E come state vivendo il no del Lugano?
Ma innanzitutto buonasera a tutti. Non parlerei di fusione, ma parlerei di una nuova entità. Spiego un po' brevemente quello che è successo in queste settimane. Diciamo che siamo stati chiamati dai vari municipi per affrontare questo discorso, impattare dei tavoli di lavoro che abbiamo iniziato a fare per il bene del basket ticinese, per il bene soprattutto dei nostri ragazzi. Adesso arriva questo no di Cedraschi, è una sua idea, una sua opinione che la rispetto, ma purtroppo non posso condividerla. Non posso condividerla perché sarebbe un peccato, una delusione sarebbe un peccato anche per i nostri giovani ticinesi che ambiscono a giocare in un palazzetto pieno di persone.
Buonasera, abbiamo detto anche a Mattia Maier, insomma sembravano vicinissimi a qualcosa di inimmaginabile nel basket ticinese, ovvero una fusione o, come diceva Roby Gubitosa, meglio una nuova entità che sembrava mettere tutti d'accordo, ed invece sul più bello, ecco, il Nospun da Lugano.
Sì, sarebbe stato qualcosa di storico quasi a livello sportivo, ecco, nel cantone dei campanilismi. Sicuramente l'idea di base è più che giusta, nel senso che ad oggi a livello sportivo avere due entità, una a fianco all'altra, entrambe diciamo che giocano al ribasso sul fondo della classifica con le loro difficoltà finanziarie, è chiaro che l'idea di unire almeno la testa di tutto quanto ha una base solida, ecco. Sembrava vicino, io direi SNI, perché effettivamente sembra che uno degli ultimi a essere stati ascoltati è stato proprio il presidente del Lugano, che, come abbiamo sentito e sappiamo noi bene, ha messo la parola per il momento fine al discorso. Ecco. Sono poi discorsi più interni, legati ovviamente a, diciamo, modalità forse di lavoro, a tempistiche anche, a passioni ovviamente che legano determinate persone a determinate, come dire, situazioni sportive. Ecco.
Ecco, allora aggiungo un'altra voce a questo discorso, perché abbiamo sentito nel pomeriggio Dario Mac Bernasconi, una vita dedicata alla pallacanestro, che oggi racconta sulla regione, e proprio si esprime su questa così modalità discutibile, secondo lui, del comune, che appunto non avrebbe contattato a suo tempo Cedraschi. Sentiamo le sue parole.
Ma io penso prima di tutto che il Comune di Lugano ha agito in maniera carbonara, nel senso che anziché prendere inizialmente contatto con il basket Lugano nella figura del presidente Cedraschi, ha operato un po' dietro le quinte, coinvolgendo, è vero, alcune persone della società bianconera assieme ai dirigenti della San Massagno, escludendo Cedraschi e coinvolgendolo solo dopo. E questo trovo che non sia una procedura bella quando si vogliono mettere le carte in tavola per una fusione che parte proprio dal Basket Club Lugano. Chiaramente Massagno si trova in una situazione che non è moltissimo allegra, come vorrebbero far pensare. In ogni caso è chiaro che Lugano è la base, perché il palazzetto è a Lugano. Quello che è importante è che bisogna avere delle garanzie finanziarie senza che le finanze diventino un ricatto per obbligare Lugano a dover fare per forza la fusione.
Potrebbe secondo te esserci questa opzione, questa possibilità di non vedere la squadra di Cedraschi nel nuovo palazzetto la prossima stagione?
Io non credo, perché Cedraschi in questi anni è la persona che ha tenuto in piedi una società, e senza di lui non si parlerebbe di basket Lugano già da tempo. Ha fatto con i suoi compagni di lavoro salti mortali in tutti i sensi per mantenere una squadra decente, e se quest'anno non fosse stata bersagliata fino ancora a sabato da infortuni impossibili, il Lugano oggi sarebbe quarto o quinto in campionato, per come gioca e per quello che ha fatto vedere. Quindi il Lugano attualmente avrà dei problemi finanziari, ma tecnicamente non è una squadra disastrata. Quindi il Lugano in sé è una squadra che può stare benissimo in Serie A anche così com'è, certamente che con qualche rinforzo in più e con le promesse fatte a suo tempo dal comune stesso di Lugano, è chiaro che la squadra può continuare anche a fare bella figura nel palazzetto.
Alessandro Cedraschi, tra l'altro, che abbiamo contattato nel pomeriggio, che non ha voluto partecipare a questa trasmissione in attesa di un incontro con il comune che avverrà prossimamente, come ci dirà tra poco anche Badaracco. Cedraschi, che qualche giorno fa ci ha parlato di una fusione che si potrebbe fare in altre condizioni, non sicuramente perché è voluta dall'ente pubblico. Bernasconi, critico dunque verso l'operato del comune, noi abbiamo chiesto una replica proprio a Roberto Badaracco, municipale di Lugano, e queste le sue parole.
Ma prima di tutto occorre dire molto chiaramente che assolutamente il presidente Cedraschi non è stato sorpassato. Abbiamo avuto una presa di contatto, anzi diverse volte con lui, abbiamo discusso lungamente su questa cosa, tanto che lui stesso ha dato l'avallo per creare un tavolo di lavoro che approfondisse questa ipotesi e quindi anche la sua ultima notizia che la fusione o la nuova entità non si facesse mi è parsa molto strana, perché in un decorso, in un iter corretto si fa questo tavolo di lavoro che è stato anche ripetuto settimana scorsa in municipio, si arriva a un risultato, a un progetto nero su bianco, lo si discute, lo si valuta e poi si arriva a una decisione, ma alla decisione si arriva alla fine di un processo, non all'inizio o a metà, quindi questo modo di procedere è alquanto strano. Io credo che bisogna veramente adesso smetterla di fare diverse riflessioni o portare delle condizioni soggettive o dei rumori che si hanno da diverso tempo, ma bisogna veramente guardare il futuro. La città di Lugano, l'abbiamo detto diverse volte, sta a cuore solo una cosa, che al Palazzetto dello Sport, che è costato 80 milioni di franchi ai contribuenti, è stato fatto uno sforzo enorme anche con il referendum, una struttura splendida, forse una delle migliori in Svizzera, si vuole arrivare con delle realtà associative forti di sport al coperto, fra cui anche il basket. Negli ultimi anni, ma questo è noto credo a tutti, il Basket Tigers Lugano ha avuto delle grandissime difficoltà sia economiche, finanziarie, sia che di gestione dell'assetto societario, che ha portato ad avere anche dei deficit, a chiedere dei sostegni, a trovarsi in una situazione che secondo noi, ed è secondo me assolutamente lecito che l'ente pubblico si preoccupi di questa squadra dal momento che dovrà trovare casa in un palazzetto nuovo per il quale ha speso diversi soldi e per il quale deve ancora firmare dei contratti d'affitto, delle varie collaborazioni. A noi importa solo che arrivi una squadra forte nel nuovo palazzetto. Finora queste condizioni non sono date dai Tigers e quindi questo è il discorso importante anche per poter avere poi una realtà, semmai a livello ticinese che primeggi. Unire le forze non è uno sfregio alla storia dei due club, non è qualche cosa che vuole escludere le persone che hanno condotto finora queste due società, ma vuole essere vedere al futuro con un nuovo veramente futuro per il basket ticinese.
Tra pochi mesi verrà consegnato questo gioiello, come lo ha chiamato lei, una struttura molto importante, ma pensa che si possa pensare ad una squadra che entri nel palazzetto senza fusione?
Ma è possibile tutto, l'unico problema è che la città non accetterà una squadra che arrivi a giocare al palazzetto nella situazione attuale, cioè nelle condizioni attuali. Se non ci sono, lei parlava di garanzie finanziarie, di assetto societario consolidato, tutto questo, noi non siamo assolutamente d'accordo, perché non vogliamo rincorrere stagione dopo stagione, anno dopo anno, una società che arriva sempre agli ultimi posti della classifica, che vede per un palazzetto, l'ho già ripetuto, di 3.000 persone, 10, 15, 20, 30 spettatori. Cioè veramente io faccio proprio un appello a Cedraschi che rifletta veramente approfonditamente su questa opzione, perché lui ha fatto la storia dei Tigers negli ultimi 20 anni, sicuramente tutti gliene siamo grati, però ora c'è una nuova fase del basket ticinese e credo che col nuovo palazzetto bisogna vedere oltre lo steccato, oltre i confini, oltre le rivalità, oltre tutto quanto che c'è, e al momento attuale da parte della San Massagno c'è la massima apertura, non abbiamo nessunissimo problema, sono anche pronti domani a unire le forze. Nel Basket Club Lugano abbiamo sentito diverse persone che sono disponibili a fare questo passo, finora l'unica persona che si sta opponendo fermamente a tutto questo è il presidente Cedraschi e questo mi dispiace moltissimo. Io spero che abbia modo di vedere sulla carta, quando vedrà il nuovo progetto, di ricredersi e cambiare opinione.
Robby Gubitosa, siete prontissimi voi da parte di Badaracco, c'è proprio questa idea, insomma, che da voi massima apertura. Come state vivendo questa situazione?
Assolutamente sì, anche perché a parte che sono due settimane che lavoriamo, due o tre settimane che lavoriamo questa cosa intensamente, per non dire notte e giorno, quindi il progetto è già pronto tutto quello che riguarda le finanze. Faccio un passo indietro e ci tengo a dirlo perché non mi piace quando si dicono cose a vanvera. Massagno finanziariamente è a posto, è a postissimo, e quest'anno chiuderemo la stagione se non in parità anche con un piccolo utile, questo ci tengo a dirlo, ma proprio perché negli ultimi anni anche con l'arrivo di Fabio Regazzi il comitato ha lavorato in un certo modo, ha lavorato bene e abbiamo una società solida.
Ecco, lei è proprio l'operatore, colui che si è occupato di questo progetto. La SAM oggi è una realtà, come dice lei, sana, però fa molta fatica in campionato in questo momento. C'è chi vede, come Cedras, che lo ha detto ai nostri microfoni, che vede un interesse forse maggiore per la SAM in questo momento nella fusione più che per il Lugano.
No, noi abbiamo interesse, sì, ma abbiamo interesse a una condizione: che ci sia una squadra di Serie A forte, una squadra di Serie A finanziariamente a posto, con una struttura societaria in ordine, con gente che capisce sia di basket ma piuttosto anche di economia. Vogliamo fare una cosa grande, perché vogliamo anche fare un'accademia per il movimento giovanile che comprende le squadre nazionali Under 16, Under 18 e una Serie B Under 23. Il progetto che le due società, Massagno e Lugano, rimangono con i propri movimenti giovanili e fino all'Under 14, in funzione di questa accademia, lavoreranno sodo fino all'Under 14 per sviluppare i talenti per poi mandarli in questa accademia. Poi ci saranno le squadre cantonali Under 16 e Under 18 che continueranno nei vari due club. Ed è per questo che non si tratta di una fusione, lo ripeto, ma è proprio una nuova entità, una nuova società che collaborerà a stretto contatto sia con Massagno che con i Lugano Tigers.
Mattia Meyer, si diceva è tutto pronto, le idee sono in chiaro, si ha però l'impressione dall'esterno che da opportunità il palazzetto stia diventando un problema, se così possiamo chiamarlo, insomma, problema grasso.
Beh, sembrerebbe di sì, soprattutto per il Lugano, diciamo così, a questo punto, ascoltando un po' le parole appena espresse. Io credo che sia legittimo da parte della città, ovviamente, dire c'è stato un investimento anche chiesto alla popolazione, lo ricordiamo, ed è assolutamente legittimo pensare di avere un palazzetto sulla squadra forte. Si può anche sindacare su cosa sia una squadra forte, ecco, e su cosa serve effettivamente al basket ticinese come forza, ecco, di una prima squadra. Però sicuramente allo stato attuale non si può negare che tanto a Levetico quanto a Nosedo il pubblico langue. Qualche settimana fa Lugano ha giocato in casa di sabato con l'Olympic Friburgo, che è, diciamo così, la classica del nostro campionato, una delle sfide più storiche, e c'erano 50 spettatori. È evidente che sta vivendo un momento di disaffezione abbastanza importante il basket, per quanto poi magari nello sport il pubblico ticinese sia umorale e spesso legato non solo nel basket ai risultati. Diciamo che il palazzetto è un'ottima opportunità per il movimento e va sfruttato sicuramente. Le idee, ripeto, io principio a unire le due teste alla cima, sarei anche favorevole come appassionato di questo sport. È evidente che la divisione a livello di Serie A non aiuta, disperde probabilmente forze finanziarie anche sportive. Ho idea all'esterno, con le voci che arrivano, appunto, che non tutto sia stato fatto, ripeto, nei modi e nei tempi più adeguati. Costruire una nuova società è come costruire una squadra, ecco, l'impressione che forse per il prossimo campionato non sarà pronta questa squadra. Si può pensare poi al futuro, ecco, non si bisogna chiudere nessuna porta oggi, penso, da nessuna delle due o tre parti coinvolte, però forse oggi anche magari fare un attimo un passo indietro, non per smettere di lavorare sulla cosa, ma per integrare al meglio i vari umori, farebbe bene a tutti gli attori coinvolti e alla fine a tutto il movimento.
D'accordo, Gubitosa? È troppo prematura la situazione?
Ma assolutamente no, perché siamo pronti. Il palazzetto poi ci sarà a fine febbraio, ma dobbiamo già iniziare da subito a cercare una collaborazione, ma anche perché, come diceva Badaracco, io purtroppo non so le cose come stanno, ma come diceva Badaracco, se ci sono dei problemi finanziari non si può pensare di arrivare a febbraio a un palazzetto con dei problemi finanziari e non avere una squadra pronta a giocarsi, io non dico il primo posto, ma i primi 3-4 posti in classifica per far sì che arrivi al pubblico. Perché l'abbiamo visto anche a Massagno, quando c'era una squadra che lottava per le varie competizioni, i titoli, le coppe, Nosedo era sempre abbastanza pieno. Purtroppo il pubblico ticinese, come diceva Mattia, segue un po' l'onda delle vittorie delle nostre squadre sportive, come è successo nell'hockey e successo nel calcio.
Ma Mattia, comunque siamo in un momento, forse tornando un po' alle tempistiche che tu di cui parlavi in precedenza, siamo in un momento che dal profilo strettamente sportivo il livello del nostro basket attuale permetta proprio di creare una squadra competitiva, perché è un livello basso e dietro le inarrivabili Friburgo e Ginevra c'è anche un certo margine per raggiungere una squadra competitiva, non credi?
Assolutamente sì, se paragonato soprattutto a altri sport in Svizzera, poi anche nel panorama internazionale, il basket svizzero oggi di sicuro non richiede enormi investimenti, in proporzione sono sicuramente importanti, ma a livello generale non richiede enormi investimenti per costruire una squadra, diciamo, vincente o che possa provare a esserlo. La stessa Sam di Gubitosa degli ultimi anni aveva sicuramente budget più importanti di adesso, ma non budget, diciamo così, stratosferici, comunque inferiori a quelli di Ginevra e Friburgo, che sono due realtà completamente professionistiche, ecco. Quindi diciamo sì, paradossalmente permette anche il contrario, perché il livello attuale del basket svizzero, che è veramente molto basso a livello di Serie A, questo va detto senza voler offendere ovviamente gli attori principali dello sport, ecco, permette allo stesso tempo di avere due entità separate che, come detto, vivacchiano sul fondo della classifica ogni un anno, magari con un budget un po' più elevato, un anno con un budget più basso. Però ecco, il paradosso del livello attuale è questo, che favorirebbe molto un'unione, perché permetterebbe anche solo a livello sportivo, unendo le forze in campo oggi con i giocatori a disposizione delle due squadre, solo a livello di pacchetto svizzeri avresti una squadra da primi quattro forsi, senza pensare poi agli investimenti sugli stranieri, quindi sicuramente sì.
Ecco, Gubitosa, lei in conclusione è d'accordo, e allora chiedo se è d'accordo su quanto detto da Mattia Maier, e poi le chiedo di dirci un po' ma che immagine ne viene fuori del basket oggi, del basket svizzero e in particolare di quello ticinese, alla luce di questo caso, diciamo così, fusione Lugano-Massagno.
Il problema è proprio lì, che chi ci perde è proprio la pallacanestro, perché oggi stiamo discutendo, non ancora litigando, perché litigare non litighiamo, ma stiamo discutendo su una cosa che fa bene alla pallacanestro ticinese. E non accettare questo progetto di due società che sono state anche importanti per il basket svizzero, sia Lugano che Massagno, Lugano di più chiaramente, ma anche Massagno ha fatto le sue cose fatte bene. È veramente un peccato non prendere questa occasione, e chi ci perde, lo ripeto, è proprio la pallacanestro, ma soprattutto i nostri giovani.
Allora staremo a vedere, nei prossimi giorni ci sarà, come detto anche da Badaracco, un incontro tra le parti, vedremo se già questa settimana arriveremo ad una decisione più nel dettaglio sul futuro del basket ticinese, mi viene da dire. Allora ringrazio Roby Gubitosa, General Manager della
Serie di
Passaggio, e grazie a Mattia Maier che scrive di basket per il Corriere del Ticino. Buonasera Mattia.
Grazie a voi, buonasera.
E con questo è tutto, sono le 19:57:47 secondi, da Giordano De Lucia e David Conti al microfono. Grazie dell'attenzione, ci risentiamo per la prossima puntata di Tempi Supplementari.
Tempi Supplementari.